idea till the seeds can drop. Till the seeds can drop, my dear, and the rocks melt with the sun. I will love you still, my dear, when the sands of life shall run. And fare thee weel, my only lute, and fare thee weel a one. And I will come again, my lute, though it were 10,000 miles.
Gialluna, andiamo a mangiare qualcosa?
Sì, ma non ho 5 euro da dare alla San Francesco, alla Piovego.
Quindi dove andiamo?
Ma aspetta, che giorno è oggi?
È mercoledì, perché?
Ah, allora so io dove andare. Ce li hai 2 euro?
Sì, ma basta panzotti o panini, oh.
No, ti porto io in un bel posto.
Geniala mensa, popolare. Geniala mensa, popolare. Geniala mensa, popolare.
Mensa popolare Marzolo occupata, tutti i mercoledì dalle 13 alle 15, due portate, caffè e frutta a solo 2 euro, anche vegano e vegetariano. E a fine pasto, distribuzione di frutta e verdure a offerta libera. Passa anche tu.
Hey,
20 giorni sull'Ortigara, senza il cambio per dismontare. Tappu, 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 tappu. Quando poi ti scendi al piano, battaglione, non hai più soldati. Tappu, 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 tappu. Quando sei dietro a quel muretto, cimitero di noi soldati, forse un giorno ti vengo a trovare. Tappu, 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 ta-ta.
'914 e siamo in redazione ridotta, cioè ci sono solo io in questo momento, quindi non c'è praticamente la trasmissione finché non c'è il nostro Lucky che chiaramente arriverà al più presto, così ha garantito. Allora ricordiamo i parametri della trasmissione di oggi, cioè giovedì 30 giugno 2016, sono le 18:57, quindi con abbondante ritardo iniziamo informazione ridotta la trasmissione 1914 con la nostra solita sigla, che è quella rimasta se non altro. Dobbiamo ancora rimettere tutta una serie, ricaricare una serie che abbiamo imparato ad apprezzare nel corso della trasmissione. Per chi non le conoscesse, in realtà sono canzoni cantate tuttora, è bello che nonostante siano canzoni spesso di denuncia sono spesso cantate ancora dalle divise, e questo è un piacere, perché è forse un punto di incontro che sussiste, e in un momento in cui abbiamo visto invece di realizzare il sogno di chi è stato in trincea, lo stiamo pian pianino facendo a pezzi, lo abbiamo fatto in tutto il secolo con continue guerre tra popoli, quindi potremmo dirla la Marx, proletari in divisa che si ammazzano tra di loro, persone, oggi si direbbe gruppi di interesse, no? Che hanno lo stesso interesse, cioè viviamo nelle stesse condizioni, e nonostante questo chi vive in condizioni diverse sfruttando la nostra condizione riesce a metterci l'uno contro l'altro, e noi continuiamo a farlo, non solo uccidendoci tra noi in modo diretto, ma anche compromettendo l'ambiente in maniera così profonda da condannare molti altri dopo di noi. È una situazione davvero particolare quella che stiamo vivendo. Avevamo annunciato un po' di trasmissioni fa, poi tra un salto e l'altro in realtà non c'è stata la possibilità ancora di farvelo ascoltare, ma ci sono oggi ancora persone in grado di almeno comunicare quel sogno che fu di chi morì in trincea e di chi riuscì anche a tornare, e quindi è un forse vale la pena ascoltare chi è riuscito a cogliere quello spirito nonostante non sia dovuto passare da una trincea, però grazie a quell'esperienza credo che molte cose siano state chiare immediatamente a tutta una serie di generazioni venute dopo, e anche se da allora sono stati affinati gli strumenti che hanno portato a confrontarsi da trincea a trincea i vari popoli, e perché si arricchissero quei pochi che da allora e prima di allora, da allora continuano ad arricchirsi nello stesso identico modo, e ormai penso che sia almeno per tutti noi europei abbastanza chiaro, ma non solo per noi, penso che sia a livello ormai globale, visto che da tutte le parti del mondo abbiamo esempi di chi ha compreso la situazione. Tanto facile costruire, distruggere, e distruggere, costruire, e con questo mantenere le condizioni opportune per guadagnarci sopra. E ci sono c'è questa situazione adesso di tensione in Europa per tantissimi motivi, ci hanno voluto far credere all'ISIS, al terrorismo, che poi in modo molto ambiguo non si capisce se è interno o se viene alle porte, per cui se è mascherato da rifugiato, da immigrato del lavoro, o se invece è qualcosa di diverso, è tutto molto confuso, a meno che una persona non approfondisca e non si informi da sé, rimane confuso. E pian pianino comunque penso che uno più uno si sappia ancora fare. Tutti gli attentati che sono avvenuti in Europa al momento portano la firma di europei, e quindi non si capisce l'accanimento contro le persone che stanno arrivando da altri paesi. E certo, la preoccupazione di dover condividere i privilegi con chi li ha persi da dove sta scappando è forse uno spauracchio così grosso e così forte da indurre ad atti disumani, e visto che non si compiono di persona è molto più facile permetterli, perché chiaramente non sei tu che ti sporchi le mani, quindi puoi anche ignorare che esistano delle situazioni attualmente di una disumanità e di una cattiveria e di una ferocia ingiustificabili, e, perché questo stiamo facendo, tutto l'orrore che si declama ogni volta che vengono scoperte le ingiustizie così, le ingiustizie, i crimini contro l'umanità durano il tempo che durano e poi dopo si ricade nella stessa identica dinamica. Quindi i campi di sterminio, per esempio, nazisti hanno fatto inorridire tanti. Grazie alla storia dei campi di annientamento nazista si è anche potuto condannare tutti gli altri campi di concentramento e di lavoro di altri posti, eppure non abbiamo ancora superato il concetto di prigione, continuiamo a ritenere una cosa normalissima, anzi utile, rinchiudere persone dentro, quindi propri simili dentro le gabbie, esattamente come succedeva 100 e rotti anni fa, quando alle porte dell'Expo, per esempio, parigino, c'erano gli zoo umani, no? E nel corso del secolo siamo arrivati a non ridire di queste forme, ma non mettiamo in discussione il concetto e la struttura di prigione, ad esempio. E, anzi, se negli anni 60-70 si è riusciti almeno a parlare di rieducazione, reinserimento, che uno può anche essere o non essere d'accordo, oggi ormai non si maschera neppure più che si tratta di uno strumento di minaccia e di vendetta e basta, per cui se uno ti fa del male deve subirlo a sua volta, punto, non c'è un'altra giustificazione al carcere, per non parlare io sto parlando del carcere già normale, non sto neanche riferendomi ai vari sistemi di sicurezza e di inasprimento delle pene, i vari carcere duro, eccetera. E, tra l'altro, ci si sciacqua la bocca con i vari Falcone, Borsellino. Chinnici non lo cita mai nessuno perché è un personaggio davvero scomodo, un giudice che aveva dato retta farneticazioni di un pazzo che parlava di antimafia nella Sicilia degli anni 60. Chiaramente mi riferisco a Peppino Impastato, quindi del giudice Chinnici usasse la tortura per ottenere informazioni che a quel punto sarebbero anche poco credibili. Invece, a nome di Falcone e Borsellino, questo inspiegabile accanimento contro degli esseri umani che certamente hanno compiuto dei crimini, dei reati a volte veramente strepitosi per crudeltà, però il fatto che appunto ci si vendichi sembra passare come normale. Quindi tutta una serie di conquiste di civiltà che sono state lentissime, che sono costate tantissimo sangue, tantissimi morti e parte li abbiamo appunto lasciati nelle trincee, sembra che che siano evaporati come se non fossero mai esistiti. E quindi ci ritroviamo in questa situazione dove è normale fare guerra a persone che sono esattamente come noi, che vivono esattamente come noi, che hanno esattamente i nostri stessi interessi, i nostri stessi problemi. E è normale rinchiudere i nostri simili nelle gabbie, è normale torturarli, è normale farsi a questo punto, perché questo, quando si parlava di diritto perché non perché venisse concesso dall'alto, il diritto te lo devi sempre conquistare e basta, ma quando si parlava di diritto era perché se io non riconosco che Beh, banale, anche volendo possiamo arrivare anche al messaggio evangelico, cioè se io non riconosco che un qualcosa non può essere fatta a me e quindi non può essere fatta nemmeno a un mio simile, quindi che esiste una fratellanza di fatto tra esseri umani, per cui se lo permetti a un altro, lo permetti a te stesso, allora si accettano tutte queste ingiustizie a nome delle ingiustizie che noi stessi subiamo regolarmente, per cui non è infrequente sentir parlare del trattamento che riserviamo agli immigrati come un trattamento più che giusto, visto che proprio noi da immigrati negli altri paesi siamo stati trattati anche peggio, e quindi perché dovremmo fare stendere i tappetini rossi, e questa è una bella argomentazione per qualcuno. Per qualcun altro invece è un'argomentazione seria quella per cui carcerati e immigrati sono tutte persone che in realtà stanno facendo la bella vita sulle spallacce nostre, che veniamo invece sfruttati ingiustamente, e quindi con queste giustificazioni assolutamente irragionevoli, perché poi se uno ci pensa un attimo purtroppo tali sono, cioè irragionevoli, riusciamo a giustificare non solo la barbarie contro gli altri esseri umani, ma soprattutto le ingiustizie e la barbarie e la disumanità che viene spesa, scusate, sulla nostra pelle. Per cui va bene che non ci siano più diritti di nessun tipo, né sul lavoro, né per quel che riguarda l'istruzione, la salute, eccetera, eccetera. Il territorio viene continuamente ormai devastato, eppure la lotta alla mafia, la mafia era quella che si usava soprattutto in Nord Italia come esempio per dire il malgoverno, no? Per rappresentare il malgoverno. Un potere che pur di guadagnare privatamente, cioè per se stesso, non risparmiava in nessun modo né gli esseri umani né il territorio, quindi le cattedrali nel deserto, le discariche abusive di materiale tossico. È notizia, penso, di non più di 15 giorni fa, che mi sembra proprio in Campania, le nuove costruzioni ad uso abitativo sono state poste sotto sequestro perché i muri scoppiano. È di ormai parecchi anni fa, era ancora la legge Ronchi, quindi centrosinistra, con addirittura i Verdi, hanno permesso che tutta una serie di rifiuti tossici potessero essere riciclati senza passare da nessuna trasformazione che li rendesse almeno un po' innocui e inerti, come materiale, come materia prima per l'edilizia, anche quindi nelle paste cementizie, nei materiali ferrosi, eccetera. E pian pianino questo l'abbiamo visto nelle sue conseguenze più raccapriccianti per quel che riguarda le infrastrutture viarie, ferroviarie, eccetera. Si era già denunciato per tempo che prima o poi l'avremmo visto anche nelle case, e sta succedendo, ma anche questo non crea nessun malessere. E sta succedendo che ormai questa mafia che stiamo debellando a colpi di carcere dure, di torture vere e proprie, in realtà si è trasformato in un malgoverno generale che non è solo più di stampo nostrano, ma addirittura europeo. E questo questa è una situazione che ci sta ricadendo addosso, forse perché proprio in queste cazzo di trincee non ci abbiamo più voluto mettere piede. Ci piace ricordarle, ci piace fare i musei, ci piace dedicare le vie a degli incapaci, a delle figure che sono delle caricature di se stesse, che tutto sommato potrebbero anche far sorridere. Ci abbiamo riso sopra, in effetti, ci potremmo ridere all'infinito per quello che sono stati, però il fatto rimane che abbiamo permesso che vincessero, e vincesse la caricatura, e stiamo diventando caricature noi stessi, di noi stessi, e non ce ne accorgiamo in tutto questo, perché ognuno chiaramente è preso dal difendersi dalle ingiustizie che subisce individualmente, non essendoci più una collettività di riferimento, perché cittadini è un concetto un po' vago. In Italia poi paghiamo un scotto storico su questo aspetto, ma stiamo guardando in Europa, è la stessa identica cosa. Non è un caso che l'Europa è secoli che vive le guerre intestine, che poi si sono rese ancora più efficienti dalla prima guerra mondiale in poi, ma è secoli in realtà che questo è terreno di guerre, di massacri reciproci tra popoli, e le divisioni non sono solo italiane, sono divisioni che attraversano tutti i paesi. C'erano state anche delle proposte di creare in Europa delle macro regioni e di superare il concetto di Stato, probabilmente restituendo un po' di dignità a queste regioni che in effetti hanno una contiguità interna che permette di riconoscersi all'interno di questi spazi linguistici, territoriali, eccetera. Però non se ne è fatto più nulla, perché tutto ciò che sembra mettere in discussione per superare, per emanciparci da quello che è stato, che ricordiamo è stata la richiesta di fine 800 da parte di tutto il mondo, avevamo popoli in rivolta dappertutto a fine 800, con parole d'ordine che oggi forse non riusciamo neanche tanto a comprendere, proprio perché siamo ormai così abituati a trattare di vendetta e di disumanità in maniera così disinvolta e mascherandola da giustizia, in realtà non lo è, e lo viviamo sulla pelle, questo dovrebbe farci capire che non lo è. E quindi tutte le volte che stiamo per fare il passo emancipatorio, trac, veniamo riportati indietro su istanze individuali, sui problemi individuali. Ognuno pensa di bastare a se stesso, di poter risolvere il tutto senza l'aiuto di altri. In realtà abbiamo visto che il problema, quando è di uno, è di tutti, e quindi risolviamolo insieme, che facciamo molto prima. Tra l'altro, se lo risolviamo un per uno, prima lo risolvo io e intanto lo risolvo, poi lo risolvi tu, cioè ora che finiamo, ciao, e si ricomincia da capo. E vabbè, comunque siamo in questa situazione e le divisioni che ci sono al nostro interno chiaramente vengono ben sfruttate, e stiamo vedendo quali possibilità di divisione ulteriore ci sono. E non mi riferisco chiaramente alla Gran Bretagna, che sono riusciti a dipingere come paladina di giustizia e di pace nel mondo, uno dei, penso, degli imperi più feroci e come dire, ambiziosi che ci siano stati sulla faccia della terra. Però mi riferisco certamente anche al popolo inglese, e non solo inglese, britannico, che magari non regge più questa situazione di sfruttamento. Una parte, perché poi chiaramente le divisioni poi si hanno anche in tanti altri modi. Ora, visto che siamo ritornati a formazione piena e io stavo sproloquiando perché...
Buonasera a tutti gli ascoltatori, scusate il ritardo, ma purtroppo il capitale...
Sì, sì, funzionava.
Il capitale non concede né tregue.
Stavo in effetti insultando lo sfruttamento e il fatto che ognuno di noi è lasciato da solo ad affrontare queste ingiustizie ormai.
Sì, come si sa, purtroppo, cosa vogliamo fare? Vogliamo solo tentare di ricordare appunto come sempre questi ragazzi che quel giorno, quegli anni, quell'ottobre anzi, e quel giugno del 1916, l'unica cosa che dovevano fare era girare l'arma da un'altra parte, non certo contro le truppe austro-ungariche avanzanti, bensì contro quelli che portavano quegli alamari, quelli che portavano quelle stellette dorate sulle maniche del cappotto, ben nutriti, ben riforniti con i loro savoiardi, i loro biscotti ben sempre imburrati, appunto questi famigerati savoiardi, loro sempre al caldo, mentre chi era in trincea con l'elmetto da pittore pativa il fuoco, il freddo, la fame, i topi e la merda. Quindi noi siamo qua assolutamente per ricordare appunto che siamo nel luglio 1916.
Sì, per ricordarlo che... Perché non per ricordarlo e dimenticarlo e far finta di niente.
No, assolutamente.
Per ricordarlo partiamo da lì, no?
Noi siamo qua, difatti io quando mi reco, torno da lavoro per venire qua, o comunque faccio la strada per venire qua, vedo sempre questa via traversale, via Luigi Cadorna, che sarebbe da farci un attimo un pensierino di pennarelluccio e scrivere un attimo anche quello che ha combinato questo qua. Ma non è solo Cadorna, come dicevo, era Porro, Caviglia... E Capello, non l'allenatore del Milan, Capello, quella gentaglia là che comunque, ma non solo, dopo c'era Cannone, Badoglio, tutti quanti quei generali che hanno delle grosse colpe, ma non solo in termini di strategia militare, ma in termini di vite umane.
Sì, proprio in termini di disprezzo, di disumanità, quello che dicevo è, hanno vinto loro perché è diventato un patrimonio comune ormai, il disprezzo per l'altro, il non riconoscere assolutamente il proprio simile in chi disperato, da magari proprio perché viene da zone di guerra o viene da zone dove il capitale ha sfruttato talmente tanto e male territorio e persone che non gli è rimasto più nulla che non venire qui. Ah, ricordiamo che chi viene a bussare alle porte dell'Europa, ad esempio, non sono i poveracci e i miserabili, quelli che proprio strisciano là dove vivono, perché quelli non riescono a muoversi da dove vivono, quelli vengono continuamente massacrati e boom. Sono quelli veramente messi come noi, che bene o male se la cavano, che hanno qualcosina da parte, che possono pensare di affrontare un viaggio a pagamento. Cioè, quello che ci dimentichiamo è che questi pagano. Se pagano è perché non sono i messi peggio. Quindi abbiamo una quota che sta morendo in condizioni che noi non immaginiamo nemmeno, e la quota che ci arriva a bussare la porta è quella che sta un pochino meglio.
Quindi possiamo immaginare quel pochino meglio cosa possa significare.
È
un po' quel pochino meglio che stavano magari chi era nelle retrovie al momento. Ma come sarà questo 1916-1915, stiamo entrando nel centenario, appunto la linea italiana si era arrestata dietro a quel solco che attraversa l'altopiano che si chiama Valdassa, da una parte dove esiste tuttora l'osteria dell'antico termine, si trovavano le baracche austriache, loro erano, che andavano su e giù, facevano spola verso la Valdassa. Guerra, diciamo, appunto di posizione, per come si può dire, perché comunque era tutto uno scambiarsi di bombe a mano, di colpi di mano e di cecchinaggio, perché comunque il solco che divideva queste due linee era abbastanza poderoso da dove poter essere attraversato così facilmente. Quindi la parola andava sempre alle artiglierie. Ogni tanto capitava di notte che qualcuno metteva a segno un colpo, ed erano dolori per quei poveri soldati trincerati in questi budelli chiamati trincee.
Guarda, io dico, facciamo una piccola pausa musicale perché ci hanno lasciato in eredità qualche musica utilizzabile. Io direi che ne abbiamo una che potremmo provare a proporre, così che ci organizziamo un attimo, che non abbiamo avuto neanche il tempo di dirci ciao.
Il disertore, chiaramente.
E quindi ci diciamo ciao tra co-conduttori, e intanto vi lasciamo con il disertore di Ivano Fossati, e sperando che funzioni tutto, e ci risentiamo quindi tra pochi minuti. Oggi è giovedì 30 giugno 2016 e questa è 1914.
Mi dice terra terra di andare a far la guerra per quest'altro lunedì, ma io non sono qui, è egregio presidente, per ammazzar la gente più o meno come me. Io non ce l'ho con lei, sia detto per inciso, ma sento che ho deciso e che diserterò. Ho avuto solo guai da quando sono nato e i figli che ho allevato han pianto insieme a me. Mia mamma e mio papà ormai sono sottoterra e a loro della guerra non gliene fregherà. Quando ero in prigionia qualcuno m'ha rubato mia moglie e il mio passato, la mia migliore età. Domani mi alzerò e chiuderò la porta sulla stagione morta e mi incamminerò. Vivrò di carità sulle strade di Spagna, di Francia e di Bretagna e a tutti griderò di non partire più e di non obbedire per andare a morire per non importa chi. Per cui se servirà del sangue ad ogni costo andate a dare il vostro se vi divertirà. E dica pure ai suoi se vengono a cercarmi che possono spararmi, io armi non ne ho.
E quindi abbiamo già finito il disertore, è durata pochissima.
Comunque appunto stavamo parlando come sempre dell'arrivo di questi poveri disperati sulle nostre coste, anzi
abbiamo chiaramente in sede, perché noi non siamo più nella nostra sede, siamo ospiti di un'associazione che è impegnata anche tantissimo nel sociale con i bimbi, quelli che sentite in sottofondo.
I bimbi arrivano qua.
Quindi questo è il sottofondo piacevole,
sì,
dai.
Di sicuro meglio sentire questo che il sibilo della granata, assolutamente, non tolgo nulla a questo.
Sì, direi che ci sta, ma non solo, penso che sia uno dei contrattempi migliori, quello del bambino che ti viene a rompere le scatole.
Infatti appunto stavamo parlando di come era la situazione un po' di questo luglio 1916, appena finita la spedizione punitiva, appena arrestata questa spedizione punitiva, causata da, chiaramente comunque anche dalla deficienza dei comandi italiani che non ha capito le intenzioni austro-ungariche, mentre loro si sono mossi bene, solamente che la spinta, diciamo, offensiva di questa spedizione è stata stoppata non solo dalla resistenza italiana, perché sarebbe pochezza dire questo, ma anche appunto dalla scarsezza dei mezzi a disposizione anche dell'esercito austro-ungarico stesso. Comunque diciamo che hanno tirato un bello scrollone alla casa Savoia, perché sono arrivati a mettere ben gli occhi sopra la pianura. Se avessero sfondato, forse, come diciamo, ci sarebbero state altre cose, tipo forse la seconda guerra mondiale non ci sarebbe stata, non ci sarebbe stato il movimento del fascismo e tante cose, però la legge disse di ma noi sappiamo benissimo che non ce ne facciamo niente. Quindi vogliamo ritornare appunto a questa situazione di fronte che in questo momento si trova nell'altipiano, noi siamo nell'altipiano e si trova appunto tra il Monte Fior, Spil, Castelgomberto, e si è arretrata fino a compiere una specie di semicerchio nella Valdassa. Gli austriaci sono attestati nella Winterstellung, quindi loro già prevedono una linea invernale di resistenza, praticamente hanno accorciato con buona tattica militare la linea di difesa. Quindi si sono appunto hanno evitato.
Anche perché loro sono già al secondo anno di guerra, quindi
esatto.
Iniziano anche a aver voglia di concludere, non tanto di protrarre.
Sì, non riescono a concludere perché comunque sono ancora impegnati nel fronte orientale. Sono state le grosse offensive dei russi in Galizia, nel fronte orientale cosiddetto, dove comunque la fortezza di Premysl è caduta, quindi moltissime truppe austro-ungariche, tra cui
russi, però infelici, perché ricordiamo che
sì, ma deve ancora arrivare
la rivoluzione. No, però la rivoluzione d'ottobre è stata una rivoluzione, l'ultima rivoluzione, perché i russi erano in agitazione già dal 1905. E Lenin, ricordiamo, è stato un agitatore della prima ora. È stato rinchiuso nel carcere a San Pietroburgo, dovete vedere la celletta, per chi va a San Pietroburgo è uno dei luoghi e delle mete assolutamente da vedere, perché ci si rende conto anche di che cosa, quando se ne parla come grande rivoluzionario, senza dimenticare appunto quello che ha patito e da quando il suo sogno aveva preso inizio, no? Quindi quando ci si abbatte, che le cose non vanno. Bisogna ricordarsi cosa hanno fatto i grandi uomini, no?
Difatti,
senza l'ambizione magari di esserlo altrettanto.
Appunto,
però
appunto Lenin sta al momento attuale è chiuso dentro,
ma quindi
carcere,
significa che però i soldati che erano in al fronte non erano né contenti né tantomeno degli ignoranti che credevano nella guerra dello zar. Erano persone provatissime dalla situazione, che già avevano sentito parlare di possibilità di rivolta e non ci credevano molto nella rivolta, perché le condizioni erano ancora medievali. Lo zar che ha portato la Russia in guerra, in questa prima guerra mondiale, era uno zar emancipato, volendo, dalla grandissima cultura, non solo lui, prima di lui anche, e la Russia si alimentava, la Russia zarista di corte si alimentava della cultura europea, arrivavano nella corte zarista i grandissimi intellettuali europei e quelli russi venivano a studiare nelle università europee, quindi non era una corte di zoticoni, eppure il loro paese era ridotto a una condizione feudale,
anzi,
quindi
servi della gleba.
Servi della gleba, quindi questi soldati non erano degli schiavi nello spirito, non ci credevano tanto nelle possibilità rivoluzionarie, ma non erano più schiavi nello spirito, erano schiavi di fatto e quindi non erano contenti. Chiaro, se ti trovi a dover difendere la tua vita, la difendi, però le motivazioni non c'erano su quel fronte. È stato facile per i decabristi riuscire a richiamare dal fronte i soldati, perché c'era già quest'aria, non erano soldati felici, pertanto per dirla.
No, assolutamente, assolutamente, però continuavano comunque a buttarsi testa bassa contro le truppe austro-tedesche, perché c'erano comunque anche i tedeschi. Difatti ogni tanto tornavano i loro mortai Krupp, Krupp, tanto per citare uno dei soliti noti assassini. Comunque in ogni caso ebbero a che fare, come si sbagliò già una volta anche Napoleone, sulla grandezza della Russia dell'epoca, quella che dopo divenne per noi gioiosamente Unione Sovietica. Però si prese
questo
una
è il
brutta
carattere russo,
esatto,
si
prese una brutta batosta in quella fortezza anche che venne assediata, e quindi persero moltissimi uomini nel
è
difendere.
Un carattere, Lucky, che noi europei che viviamo in territori angusti, perché c'è un'alta densità di popolazione, l'Europa non è grande per nulla, ogni tanto quando ci pensiamo grandi dovremmo andare a vedere sulla mappa geografica quanto piccola è l'Europa, sì, densamente abitata, perché lo spirito di cui parli è lo spirito di chi vive la steppa, di chi vive questi grandi territori. Un esempio ce l'hanno anche in Africa, in Asia, sono tanti i territori, gli statunitensi stessi, a vivere in territori così ampi e in molti casi anche ostili, viene fuori uno spirito particolare delle persone.
Difatti, ma comunque per loro la considerano sempre la grande guerra patriottica, perché difatti i generali sovietici, ad esempio Hitler, non ha mai letto l'Eugenio Onegin.
Ma lì combatteva, cioè la seconda guerra mondiale, abbiamo un'armata rossa, esatto, che si sente esercito del proprio paese, che deve difendere, mentre i soldati della prima guerra mondiale, schiavi di fatto ma non più nello spirito, erano soldati che erano lì per mollare.
Sì, difatti nelle prime botte subite nella sconfitta da parte di Hindenburg, il generale tedesco, che tra l'altro dopo si fece costruire anche un mausoleo nei laghi Masuri, nella foresta di Tannenberg, l'esercito russo zarista si prese una sonora batosta da questo generale e quindi dovette ritirarsi verso la Galizia, cioè quindi dovette continuare ad arretrare nel proprio territorio, fino a che, non mi ricordo male, se il generale Brusilov dette un attimo di direttive a questi quattro zoticoni, come li chiamavano, però riuscì a contenere, se non a scacciare e a buttare indietro fortemente le truppe austro-tedesche che si trovano appunto assediate, anche perché logicamente è uno dei drammi che comunque vide gli stessi tedeschi durante la seconda guerra mondiale nell'attacco all'Unione Sovietica, fu la mancanza di mezzi. Quindi stiamo parlando anche di un'epoca in cui non c'erano mica i semicingolati, i trattori d'artiglieria come li avevano nella seconda guerra mondiale. Si trovarono un po' a carrette proprio perché trainavano, erano ipotrainati, una cosa o un'altra, quindi si trovarono a percorrere molti chilometri per rifornire le prime linee e quindi iniziarono a avere grossi problemi, e fu lo stesso problema che si vide nella spedizione punitiva del 1916 nel fronte italiano, che diciamo fallì non proprio del tutto, ma per buona causa della mancanza di mezzi, perché sappiamo che a piedi col cavallo di San Francesco cosiddetto era lunga. Però comunque dettero veramente l'esempio di molte meno truppe in confronto a quelle che difendevano l'altipiano di Asiago, in particolar modo quella porta dell'altipiano che era il Monte Zovetto, il Monte Lemerle e la Val Canaglia, quel solco che difendeva, perché loro arrivarono a sfondare il famoso Monte Cengio, dove lì stazionavano e distrussero per intero una divisione di granatieri di Sardegna. Quindi si trovarono appunto a vedere la pianura, quello che vedevano lo stesso, come disse Lussu, quando conquistarono il Monte Fior senza colpo ferire, e quello che fecero dopo, durante la battaglia di Caporetto, quando quel tenente di nome Erwin Rommel iniziò delle tattiche che per l'esercito italiano, abituato un po' all'Ottocento, non prevedeva queste pattuglie dinamiche armate di mitragliatrici con un volume di fuoco impensabile per i poveri fanti italiani abituati con le loro mitragliatrici a caricatore. Ma anche già l'esercito austro-ungarico, difatti monti come di nome come il Cavioio, abbiamo i bambini che comunque continuano
monti, a farci da sottofondo.
Difatti loro arrivarono a conquistare il Novegno, il Priaforà, il Cavioio, che sono monti tra l'altro abbastanza impervi, però mandarono appunto avanti queste pattuglie d'assalto, Sturmbattaglion, che riuscirono anche, dotate di pistole mitragliatrici, quindi già un mitra dell'epoca, diciamo, a respingere la pur onorevole difesa da parte delle truppe italiane che difendevano questi punti, e riuscirono a ributtare indietro fino quasi in pianura le truppe. Difatti già nella valle dell'Astico, appunto, che prende nome dal torrente, iniziavano già a trincerarsi i campali, praticamente guardie di finanza e fanti italiani, nell'aspettativa che gli austriaci sfilassero appunto per questo corridoio naturale che era la bassa pianura della Val d'Astico. Non fu così, perché comunque, come sappiamo, non avevano più mezzi, e comunque la spinta offensiva si era esaurita. Quindi si trovarono, comunque abbiamo già detto, con l'aiuto degli inglesi, che furono le batterie inglesi che fecero la differenza, perché altrimenti ho idea che le cose fossero...
Questi pacifisti, no? Questi che hanno garantito la pace nel mondo.
No, ma difatti noi...
Scusami,
noi
ma guarda, sì. C'è sti coccodrilli che hanno fatto negli ultimi giorni dopo la Brexit. Mi hanno fatto veramente...
Sì, hanno fatto tanta scena, ma il loro obiettivo principale era di andare fuori dall'Europa, forse perché avevano paura di dover fare il primo soccorso anche i meccanici d'auto.
No, dai, scusami, l'abbiamo visto anche con quando abbiamo ascoltato Canfora, lo abbiamo letto. L'Inghilterra non ha mai, la Gran Bretagna non ha mai digerito una pace europea, cioè che, per esempio, i grandi paesi europei come la Francia e la Germania fossero in rapporti amichevoli è sempre stata una grandissima preoccupazione dell'impero britannico, riuscire a minare questa possibile unità, perché chiaramente se il continente europeo si unisce, loro rimangono l'isola che sono.
La loro sfortuna, ma anche fortuna, è sempre stata proprio che sono un'isola. Quello che li ha sempre salvati è stata la Manica. Difatti, durante la Seconda Guerra Mondiale, il Baffetto stava per varare l'operazione Leone Marino.
Che guarda che quando leggi delle contrapposizioni tra Germania e Impero Britannico, non sai mai esattamente da che parte devi stare.
Difatti... l'Inghilterra fu quel canale della Manica che li salvò più volte, perché comunque il Baffetto già voleva fare l'operazione Leone Marino, quindi voleva mandare avanti paracadutisti e truppe da sbarco per invadere direttamente l'isola. Non lo fece per motivi ancora noi sconosciuti, perché l'unico che poteva sapere perché si è fermato è lo stesso personaggio da me nominato, che però è stato bruciato nel 1945, quindi...
Chi lo sa perché?
No, ma difatti i generali tedeschi già si chiedevano perché aveva fatto fermare le truppe in vista della spiaggia di Dunkerque. quella famigerata spiaggia dove le truppe inglesi riuscirono a trasportare via le loro, il corpo di spedizione britannico della Francia e buona parte dell'esercito francese che non voleva arrendersi, diciamo l'esercito degollista della Francia libera, riuscì a passare la Manica, nonostante le truppe si trovassero a tiro di 88, quindi a 10 chilometri da questa testa di ponte. 10 chilometri che pensiamo benissimo con i mezzi blindati che comunque avevano in quel momento, perché c'erano generali tipo Model, Guderian e lo stesso Rommel chiaramente, anzi Rommel addirittura, ebbe problemi con le truppe di fanteria perché era talmente avanzato velocemente che non riuscivano più a stargli dietro, addirittura la chiamavano la divisione corazzata fantasma. Perché non sapevano dov'era.
Dov'era? Era troppo avanti.
Questo continuava a scompigliare le file franco-inglesi, appunto, perché è talmente veloce nelle sue decisioni che sorprendeva lo stesso alleato, come fu per gli italiani a Caporetto. Caporetto, che abbiamo tutto quanto da dire, perché anche là ci intraprenderemo una lettura su quello che successe e non successe durante quella, quell'ottobre del 1917 in cui l'offensiva della fame austro-tedesca ebbe appena un successo e ci scacciò finalmente a 40 km da di qua.
Sì, no, io veramente continuo a ricordare il fatto che l'impero britannico davvero ha sempre macchinato perché ci fossero e si inasprissero le divisioni interne all'Europa perché comunque non è che aveva a che fare con delle signorine e la storia europea lo dimostra. Ma veramente farne adesso i panegirici di questi pacifisti e paladini della giustizia è veramente clamoroso. È un peccato anche che si legga alla Brexit come una divisione generazionale, perché dividere le generazioni è facile e soprattutto adesso è però funzionale al capitalismo. La divisione tra generazioni è fondamentale, mettere i vecchi contro giovani, i vecchi tutelati da una parte, i giovani non tutelati, i vecchi più numerosi, i giovani più deboli in tanti, per tanti aspetti, e però anche viceversa, i giovani che hanno una forza che i vecchi chiaramente non hanno più, e invece di considerarci un'unica cosa che siamo. Le divisioni si possono creare in mille modi, dove sei nato tu, dove sono nata io, se sei uomo, se sei donna, se sei vecchio, se sei giovane, ogni tanto fanno leva su una cosa, ogni tanto fanno leva su un'altra, però parlare degli inglesi davvero come delle brave persone.
Scusate, stavo facendo...
Il popolo è un conto.
Stavo facendo il sergente istruttore.
Hai mortificato i bimbi?
No, assolutamente, gli ho insegnato, gli ho detto anche
dove possono giocare liberamente e sfogare giustamente le loro grandi energie.
No, ma per carità, ma ogni tanto
stavo giusto parlando della facilità con cui si separano le generazioni, no?
No,
tu
ma
sei più giovane, io sono più vecchio.
No, ma è solo una questione di forma, perché dato il continuo invito a smettere di fare casino, non è che noi siamo contro i bambini, anzi tutt'altro, sono loro il nostro futuro, speriamo.
Però infatti però, piuttosto gli dedichiamo una trasmissione, gli si insegna a stare dietro un microfono e farsi la loro trasmissione, giusto?
Quindi esatto, stavamo appunto parlando anche di questi bambini, bambini che fortunatamente non conobbero le atrocità della guerra, perché nel 1916 con l'offensiva austro-ungarica in atto, quelli che dovettero sgammare via dall'altipiano furono tutte le popolazioni di Asiago e tutti i comuni limitrofi, quindi Roana, tutti i paesi del fronte, dovettero prendere la via del profugato per la gioia di tanti profittatori, perché tutto il bestiame che chiaramente le famiglie non avevano più modo di mantenere, perché logicamente avendo perso casa, fattoria e pascoli, anche perché diciamo che i pascoli furono uno dei grossi problemi nel ritorno dell'altipiano. Questo è trattato nel bellissimo, nella bellissima storia di Mario Rigoni Stern, L'anno della vittoria e la guerra di Vinci, cioè L'anno della vittoria, che parla appunto del ritorno di questi profughi nel loro altipiano, dove prima avevano pascoli che buttavano, anche perché sappiamo che la montagna non regala nulla, quindi ogni cosa che loro avevano fatto era stata strappata veramente con le unghie e con i denti. Quando tornarono sopra su questo altipiano dopo il profugato, perché tra l'altro non dimentichiamo che nel 1917
quelli che tornarono,
esatto, nel 1917 ci fu anche un problema di fondo che noi non possiamo tralasciare, che imperversò sia tra le truppe che tra la popolazione civile, la febbre spagnola. Quindi sappiamo che anche i profughi dell'altipiano, perché questa venne anche con la guerra, un'altra conseguenza della guerra mondiale fu la spagnola, che mise vittime e portò anche una drastica riduzione di questi poveri profughi che si trovavano lontani da casa. Chi magari militarizzato come operaio veniva pagato per spaccare ghiaia, per fare le mulattiere che tuttora noi usiamo per andare a fare trekking, sono le stesse che con tanto sudore e fatica spaccarono questi ragazzi e anziani per prendere qualche centesimo in più del sussidio che il regio governo dava.
Facciamo
ai profughi
due paralleli, due veramente di numero, nel senso che la guerra arricchisce pochi e miete tutta una serie di vittime nel momento in cui avviene e nel periodo successivo. Nonostante si sappia da secoli, perché questo è sempre stato un'eredità della guerra, con la guerra arriva la fame e arriva la carestia, sempre le carestie e le malattie, sempre è successo, quindi muori sul campo di battaglia, muori per malattia, muori per fame, perdi tutto. La condizione di profugo di allora è la condizione dei profughi di oggi. Quando abbiamo un profugo davanti, abbiamo davanti non solo una persona disperata, attenzione, che però si è potuta pagare almeno il viaggio, abbiamo davanti qualcuno che ha speculato sul suo essersene andato, non solo i trafficanti, qualcuno che ha speculato sui possedimenti e su quello che faceva quella persona lì dove viveva, qualcuno che sta speculando su fare guerra e su fare affari su questi territori. E non dimentichiamoci l'eredità che questo porterà, quindi dopo queste guerre arriveranno malattie, quindi non è che ce la svanghiamo così, no. Dopo questi profughi di guerra ci saranno i profughi di fame e i profughi di
difatti,
malattia,
difatti,
quindi
è
continua, è un ciclo continuo. E quando sento in Italia questo petto in fuori, no, ma facciamo guerra al terrorismo, rimandiamoli a casa, affondiamoli.
Stai parlando di Salvini,
senza,
per caso.
Ma fosse uno non avrei problemi, sai, i reparti psichiatrici ci sono e possono comunque essere usati ogni tanto nel senso giusto. Il problema sono tutti quelli che lo fanno al bar, lo fanno a casa, lo fanno per strada,
la paura dei poveri,
e senza pensare che una guerra anche in trasferta, non a casa propria, ma prima o poi arriva a casa propria, perché non pensiamo che quando togliamo il diritto di vivere in pace agli altri noi siamo al sicuro. Nel momento in cui non riconosciamo un diritto a qualcuno, quel diritto non vale nemmeno per noi, quindi prima o poi una guerra ce la possiamo anche aspettare. Quando arriva la guerra a casa tua, tu perdi tutto, e questo significa